Buonasera a tutti, benvenuti. Invito i consiglieri a firmare, a prendere posto per poter iniziare con l'appello. Ricordo ai cittadini che se vogliono intervenire questa sera nella presentazione del dottor Ciacci devono iscriversi per poter prendere parola. Scusate il leggero ritardo, dovrebbe essere arrivato adesso l'assessore, quindi a breve inizieremo. Prima di dare parola all'assessore, però poi vorrei dare velocemente la parola ai consiglieri che devono presentare mozioni o interventi slegati dal motivo della convocazione di questa sera. Buonasera, è arrivato l'assessore. Buonasera Assessore, benvenuta, grazie per la sua presenza. Direi a questo punto di iniziare comunque con l'appello intanto. Prego, prego, procediamo con l'appello intanto.
Belli, Bizotto,
Presente, la informo.
Boselli, Cerqua,
Sì, va collegato.
Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, 31, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Ventisei presenti, la seduta è valida.
Bene, i numeri ci sono, possiamo dare inizio al Consiglio. Ringrazio tutti per la nutrita presenza. Questo sarà un Consiglio un po' diverso dal solito, un Consiglio aperto in cui l'assessore Rozza ci presenterà il dottor Ciacci, il nuovo comandante della Polizia Locale. Quindi ci saranno gli interventi da parte dei cittadini. Ricordo che chi vuole intervenire però dovrà iscriversi e chiedere la parola, così potremo organizzare meglio la serata e contingentare i tempi. Prima di dare la parola all'assessore, però vorrei brevemente da... Sì, no, facciamo intanto... Vorrei dare la parola ai consiglieri che si vogliono iscrivere per argomenti non inerenti l'argomento della serata, ma per tutte le altre mozioni solite che vengono presentate, interventi prima del Consiglio. Vorrei però chiedere a tutti la possibilità di fare prima, una volta finiti gli interventi dei consiglieri, un minuto di silenzio in commemorazione della tragica scomparsa della nostra concittadina di municipio, la signora Marilena Negri, purtroppo venuta a mancare in un grave fatto che tutti noi abbiamo avuto modo di apprendere dalla stampa e che ci dà grandi motivi di tristezza e anche di preoccupazione che penso verranno comunque anche affrontati questa sera. Diamo quindi la parola ai consiglieri, rinnovo l'invito ai cittadini che vogliono intervenire ad iscriversi al banco qui a fianco, prego la parola al consigliere Giosmundo.
Grazie Presidente, buonasera. Io chiedo un attimo di silenzio, come già anticipato il Presidente di questo Consiglio, in qualità di consigliere e abitante di Apoli, a 300 metri di distanza dal parco di Villa Ditta, luogo dove giovedì 23 novembre 2017 è stata uccisa barbaramente la giovane signora Marilena Negri, 67 anni, madre di una compagna di scuola di mia figlia e di altri due figli. Mi associo alle lacrime del parroco Donedi durante la celebrazione della Santa Messa funebre nella parrocchia di Santa Giustina. L'ha ricordata quando la vedeva presente alla messa del mattino e quando la incontrava nel quartiere. Condividevano i luoghi comuni di provenienza della Valtellina. Mi associo alle lacrime dei tre figli di Marilena, dei parenti, degli amici e conoscenti che la ricordano quando si incontravano nel giardino e nel parco di Villa Ditta. Lunedì la comunità si è stretta nella chiesa stipata fino all'ultimo posto per pregare e noi continueremo a pregare anche fuori dalla chiesa, auspicando che questi atti barbari non accadano mai. Chiedo adesso un'altra richiesta al Presidente, richiesta che desidero che sia protocollata, richiesta di informazione, partecipazione e conoscenza in ordine all'attività del Municipio 9. Alla cortese attenzione il Presidente della Giunta Municipale, la Giunta Municipio 9 e Presidente del Consiglio Municipio 9. Il sottoscritto Gerimondo Pasquale, in qualità di consigliere e quindi rappresentante dei propri cittadini, chiede ai responsabili su indicati informazione, partecipazione e conoscenza in ordine all'attività del Municipio 9, secondo l'articolo 2, comma 5 del regolamento. Chiede di conoscere il contenuto delle proposte arrivate e protocollate in data 10 novembre 2017, secondo l'elenco Excel online di cui si allega copia, ricevuto dal capogruppo consigliere Indovino Stefano, relativo agli atti deliberativi approvati dalla Giunta in data 29 novembre 2017, secondo l'articolo 42, comma 5 del regolamento del municipio approvato dal Consiglio Comunale, numero 17 del 14 aprile 2016. In attesa di un gentile riscontro scritto, ringrazio e porge cordiali saluti. Grazie, buonasera.
Grazie consigliere Giosmundo, prego capogruppo Melone.
Grazie Presidente. Io devo presentare due mozioni. La prima, per esprimere la solidarietà, chiede al Consiglio di Municipio 9 di esprimere solidarietà alla rete delle associazioni di Como che sono state intimidite lo scorso martedì durante una loro riunione. E chiedo che il Consiglio metta all'ordine del giorno questa mozione per esprimere, non solo per condannare l'episodio, esprimere solidarietà, ma impegnarsi in tutte le sue attività a promuovere la partecipazione democratica e il confronto democratico in tutte le istanze. La seconda mozione invece è una mozione che riguarda il contrasto all'inquinamento atmosferico. Noi ci troviamo nella stagione invernale in cui i livelli del PM10 sono sempre al di sotto dei livelli, quasi sempre, oggi è una giornata di vento, quindi siamo messi meglio. Siamo sempre al di sopra dei livelli di attenzione e di allarme e quindi questa mozione chiede sollecita un impegno maggiore dell'amministrazione per contrastare l'inquinamento atmosferico anticipando alcune norme che sono già previste. Grazie.
Grazie, prego la parola al consigliere Medolago.
Grazie Presidente. La mia è una semplice, non voglio dire banale interrogazione, però è una segnalazione che ci viene da alcuni cittadini della zona di Cocca e si riferisce alla sala di via Empoli. Ci viene segnalato da più cittadini, come dicevo, che l'edificio in oggetto, da quando non più utilizzato da Hauser Bicocca, è scarsamente utilizzato. Al fine di verificare la rispondenza di dette segnalazioni, si richiede di conoscere per iscritto il numero di richieste di utilizzo, il nome dell'associazione della richiesta, il contributo eventualmente richiesto e l'oggetto della richiesta. Dette informazioni devono partire dall'inizio del corrente anno. Grazie.
Grazie consigliere Medolago. Capogruppo Turato, prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Volevo sinceramente associarmi al messaggio dato anche dal consigliere collega Gesmondo Pasquale e anche da lei Presidente Perego, in quanto per la signora che è stata barbaramente uccisa al parco di Villa Litta, in quanto tra l'altro conoscevo benissimo la famiglia e anche in particolar modo uno dei figli con cui ho trascorso le scuole elementari e anche scuole medie. Inoltre, tornando a un altro tipo di argomento, volevo presentare una mozione che ha raccolto circa una ventina di 17 firme, avente per oggetto mozione opera di completamento del restauro della Villa Litta. Premesso che è stato completato il restauro della Villa Litta inaugurato domenica 7 maggio 2017 scorso. Il restauro è risultato incompleto e lacunoso di alcune parti, fin dalla sua parte progettuale, ovvero è rimasto completamente escluso dal il riposizionamento del il cancello in ferro battuto originario. All'interno della propria pagina personale sul social network Facebook, la vicepresidente del Consiglio Comunale, Beatrice Guccioni, ha dichiarato che tale cancello si trova all'interno del magazzino di Viale Alemagna al Parco Sempione. Inoltre, ingresso laterale del parco di via lato via Cialdini, ingresso principale realizzato in calcestre. Si richiede pertanto al Comune di Milano di predisporre quanto prima la restituzione ed installazione del cancello in quanto appartenente alla villa stessa ed impropriamente collocato nel magazzino di Viale Alemagna al Parco Sempione, come dichiarato dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Beatrice Guccioni. Si richiede inoltre di predisporre i fondi economici necessari e collaborare con gli organi e assessori predisposti del Municipio 9 per realizzare i lavori di rifacimento dell'ingresso laterale di via Cialdini, oramai pericoloso per l'incolumità dei cittadini. Si richiede inoltre di predisporre i fondi economici necessari e collaborare con gli organi e assessori predisposti del Municipio 9 per realizzare i lavori dell'ingresso principale realizzato in calcestre, che risulta completamente da rifare, e a predisporre un sistema che impedisca alle auto l'accesso al parco, mantenendo la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso ed autorità di polizia. Detto.
Grazie capogruppo Turato. Prima di dare la parola all'assessore, direi di procedere con il minuto di silenzio. Grazie, possiamo quindi iniziare. Prego a lei assessore la parola. Non voleva presentare quantomeno... Sì, a lei la parola in quel senso per la presentazione. No, le avevo spiegato prima che avrebbe fatto la presentazione, poi...
No, io adesso poi non la voglio fare lunga, vi presento il comandante Ciacci, è il nuovo comandante della Polizia Locale, lavora con noi dal 4 di settembre e viene dal Corpo della Polizia di Stato, un dirigente del Corpo della Polizia di Stato. Il comandante ha avuto già modo di lavorare con la Polizia Locale, perché ha lavorato per molti anni alla Procura di Milano, dal pull antituffo ad altre importanti attività dentro, come Polizia di Stato con la Procura di Milano, dove la Polizia Locale ha 150 vigili che operano in collaborazione col Corpo della Polizia Locale, in collaborazione interforze con le altre forze dell'ordine, in rapporto stretto con i magistrati e la Procura di Milano. Io mi fermo qui, poi se il comandante vuole dire qualcosa per presentarsi e poi dopo, se sarei, perché passiamo la parola ai cittadini, in modo che ognuno possa dire la sua. Non sul comandante, sui problemi che abbiamo, naturalmente.
Prego, comandante Ciacci, la parola.
Buonasera a tutti. Sono di adozione milanese oramai, anche se parlo un po' romano, perdonatemi, ma sono quasi 23 anni che vivo a Milano, una città che ho scelto, ho imparato ad amare progressivamente, anche forse l'amore è stato immediato, quindi poi mi sono stabilito qua, ho scelto questa città, ho fatto anche forse per alcuni versi delle rinunce piuttosto di riuscire a rimanere a Milano e servire questa città. L'opportunità di venire a comandare il Corpo Polizia Locale di Milano è stata una grande sorpresa, un grande onore. È molto impegnativo, penso che mettere a disposizione comunque di questa del corpo questi 22 anni trascorsi nella Polizia di Stato, facendo diverse attività dall'ordine pubblico alla pubblica sicurezza prima e poi un'attività lunga investigativa per 15 anni possa essere un valore aggiunto, quindi è uno dei motivi per cui mi sono sentito anche sereno nell'affrontare questa nuova sfida. E, come dice l'assessore, ho lavorato tantissimi anni con la Polizia Locale, perché nella Procura della Repubblica il vantaggio era avere una esperienza interforze, quindi ho lavorato tanto con Carabinieri e Guardia di Finanza, ma ho costituito e ho lavorato tantissimo anche con dei gruppi interforze dove la Polizia Locale faceva da padrone, perché basta pensare al pool antitruppe, le truppe anziani sono coordinati da un ispettore di polizia, ma in realtà sono 9 vigili che svolgono quotidianamente l'attività sul territorio, tutto il territorio milanese, non solo, con degli ottimi risultati e in termini di non solo una forte capacità di analisi dei dati, ma anche una forte appeal operativo. Immagino qualcuno di voi avrà avuto modo forse di conoscere, sono veramente di un livello eccezionale. Quindi ho imparato lì a conoscere la Polizia Locale, il suo valore, le sue capacità, le sue esperienze. In questi primi 2 mesi di lavoro le sorprese sono state tante, perché ho conosciuto altri risvolti della Polizia Locale, che ne conoscevo già molti, ma ne ho conosciuti molti altri. L'impegno di queste 3.000 unità, devo dire, è a tutto tondo sulla città. Quindi, anzi, forse 3.000 persone sembrano tante, ma non lo sono così tanto, per fare tutto quello che c'è da fare. E l'impegno che quotidianamente mettono tutti gli operatori, che hanno un'età media di 47 anni, ora che sia chiaro un po' a tutti, quindi non sono proprio dei ragazzini, però mettono impegno sull'arco delle 24 ore di una giornata, 365 giorni l'anno, che è esemplare. Ci sono tante cose che si possono fare, tanti miglioramenti che si possono apportare a quello che già funziona, mi permetto di dire, bene, e spero in questi 3 anni in cui il sindaco Sala e l'assessore Rozza mi hanno dato fiducia, di cui ringrazio di questa fiducia, spero di portare almeno una buona parte dei risultati che mi sono prefissato. Grazie a tutti per l'accoglimento.
Grazie a lei. Diamo quindi la parola ai cittadini. Per ora ho iscritte 5 persone, se qualcun altro comunque poi vuole intervenire gli sarà dato comunque possibilità. Invito la signora Carinan intanto ad accomodarsi al primo posto qui, si prepari poi il signor Perego.
Buonasera a tutti presenti. Io sono Anna Carena e abito in via Arganini 10 e sono qui insieme ad alcuni condomini per presentare un esposto e una lettera allegata firmata da ben 97 nostri condomini sul problema di ripetuti furti con scasso in via Arganini 10 e mi limito esclusivamente al nostro condominio. Dunque, noi siamo esasperati di queste continue intromissioni di ignoti a scopo di furto. Questo furto viene fatto anche con metodi violenti, perché non è che entrano dalle finestre aperte, ma vengono scardinati gli infissi esterni, vengono rotte le tapparelle e ci sono effrazioni anche sulle porte blindate. I furti sono molto numerosi. Infatti sono stati interessati tutti gli appartamenti del primo piano, 9 su 9, quindi non sono cose casuali o saltuarie. 2 appartamenti al secondo piano, anzi uno è stato visitato dai ladri per ben 2 volte, e poi anche uno all'ultimo piano dove c'è stata una manomissione di porta blindata, però il furto è stato sventato da un potente sistema di allarme. I furti si verificano di notte, prevalentemente di notte, e anche in presenza di persone che sono all'interno dell'appartamento provocando un trauma notevole. ma diventano anche più sfrontati perché si verificano anche di giorno. L'ultimo di 15 giorni fa sono venuti alle 18.30, tra l'altro in un luogo molto in vista di passaggio, proprio sopra la portineria, quindi con una sfrontatezza inaudita. Dunque noi riteniamo che queste intromissioni portino sì un danno al patrimonio e alle nostre cose, ma soprattutto vogliamo sottolineare un altro disagio al quale siamo sottoposti, perché queste intromissioni generano timore, ansia e paura per la nostra anche incolumità personale, visto che entrano negli appartamenti quando ci sono le persone all'interno e non si possono prevedere le reazioni possono essere imprevedibili o anche incontrollate. Inoltre si genera all'interno del condominio un clima di insicurezza diffusa e di paura, tanto sia nei nostri appartamenti per primo. Le donne per esempio hanno paura a scendere nei box la sera e quando arrivano con la macchina la lasciano fuori, la parcheggiano fuori in strada perché non vogliono scendere nel box. Oppure quando si suona i campanelli e la visita non è stata preannunciata, le porte non si aprono. Quindi noi siamo stati costretti a mettere nei nostri appartamenti, abbiamo porte blindate, serrature di sicurezza, spioncini, quelli panoramici per poter vedere bene, sistemi di allarme e prossimamente metteremo anche le telecamere. Però nonostante tutte queste precauzioni non riusciamo a sventare questi turbi. Quello che noi vogliamo sottolineare è che non vogliamo noi difenderci da soli e non vogliamo neanche metterci in prigione, perché nelle nostre case chiuderci dentro blindati come fossimo in prigione, perché in carcere non dobbiamo stare noi, non siamo noi a dover stare in carcere. Quindi vogliamo soprattutto affermare il diritto ad essere sicuri nelle nostre case e ad essere tutelati dalle istituzioni. Questo è quello che ci preme in prima cosa, la polizia locale penso. Io ho fatto questo esposto anche all'arma dei carabinieri della stazione di Greco, perché è quello più vicino a noi. Sì, alla stazione di Greco. Sì. Poi allora chiediamo. Sì, io adesso non so uno per uno chi ha fatto la denuncia. Io sì. 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 Quelli che so io, io non ho chiesto singolarmente a tu chi hai fatto la denuncia. Noi abbiamo vicino questa stazione di Greco e normalmente ci rivolgiamo lì. Ecco, esattamente. E l'ultima cosa, visto che sta scattando il mio tempo, chiediamo anzi quindi di essere tutelati dalle istituzioni e tolleranza zero verso questo tipo di reato che viene considerato normalmente minore e di lieve entità, mentre in realtà minore non lo è affatto, perché genera un malessere collettivo all'interno della comunità. Grazie, grazie della
attenzione. Grazie a lei. Prego si accomodi signor Perego, si prepari intanto il signor Tiengo.
Buonasera a tutti, io sono Perego, abito in Tomasina e ho un paio di domandine da porre all'assessore Rossa. Ho visto che ultimamente stanno prolificando i campeggi in città. Campeggi che penso lei sappia frequentati da nomadi o così, cimiteri, piazze, boschetti, adesso sono arrivati gli ultimi anche in Movisasca, e questo naturalmente porta una serie di inconvenienti, come ha sottolineato prima la signora che ha parlato, di non sicurezza. Vedo anche che si stanno formando in portoni così, ad esempio via Murat, dei dormitori a cielo aperto. Nei parchi dove i bambini dovrebbero giocare si insediano persone non meglio identificate che rovinano, sporcano e non permettono ai giovani di dare spazio dopo la scuola alla loro gioia e vivacità. Io sento dire da lei che va tutto bene, che non ci sono criticità, che non c'è niente, che è allarmismo. Dico, o io sono impazzito, molto probabile perché anche l'età magari, o se no veramente c'è qualcosa che non funziona, perché se io domani mattina prendo un camper a noleggio e mi metto in piazza Macetini col camper, sono convinto che dopo 2 minuti vengo sloggiato. Ora, siccome siamo tutti cittadini di questo mondo, se la legge vale per me, deve valere anche per tutti gli altri. Se si intende aprire dei campeggi in città, fatemi fruire anche a quelli che normalmente pagano di tasca loro il contributo per poter vivere dove c'è questa attività. Perciò vorrei capire da lei cosa intende fare su queste cose che sono molto, ma molto importanti. La ringrazio.
Grazie, prego il signor Tiengo, si prepari intanto il signor Di Benedetto.
Salve, buonasera a tutti. Sono qua ancora a segnalare una storia che ormai il municipio 9, prima consiglio di zona, è al corrente, sanno tutti, sono informati assessori, poi sono intervenuti 3 difensori civici. Comunque il problema è questo: nel mio quartiere di 364 famiglie, intanto ringrazio ultimamente gli interventi del presidente Lardieri e Pellegrini, che mi hanno dato un po' di coraggio per di andare avanti per risolvere questo annoso problema. Il problema è che il Comune di Milano ha proposto al nostro condominio un contratto di comodato d'uso nel 2016. Il condominio ha detto sì, va bene, noi siamo d'accordo, perfetto. C'era un vincolo che diceva però i cancelli dovrebbero essere aperti negli orari dei giardini pubblici. Va bene, io per fortuna sono un po' sgamato con il computer, mi sono avvalso un po' del accesso civico generalizzato e lì riesco a trovare qualche informazione. Ad esempio, ho saputo il contratto di comodato d'uso in cui sosteneva che i cancelli dovevano essere aperti e mi è stato informato che va bene, vi concedo l'area, che è un'area all'interno del condominio che è del Comune di Milano da quando siamo entrati nel 73, e vabbè, allora potete tenere chiusi i cancelli. Non solo, in un'altra informazione sempre ufficiale dalle contratti dell'accesso civico generalizzato, c'è un funzionario che mi dice il contratto di comodato d'uso non è stato controfirmato dall'assemblea perché ha rinunciato all'accordo. Allora io a questo punto non ci capisco più niente. Nel quartiere nessuno sa di queste cose, nessuna informazione, addirittura ho preso un avvocato per chiedere informazioni al mio amministratore, neanche risponde l'avvocato, pure risponde in modo evasivo. E comunque, tornando ancora all'accesso civico generalizzato, ci sono risposte un po' evasive, allora c'è un istruttore in ballo, c'è una elaborazione, lo stiamo vedendo e vorrei vedere quando sarà fatto questo contratto qua. Poi altra cosa è, nella nostra via, che è una via ad uso pubblico, al di là che mi rispondo che è una via privata, non è privata, anche se c'è un cancello, però se c'è un cancello andiamo a vedere se è abusivo o non è abusivo, e c'è un'ordinanza del sindaco ancora nel 1981 che dice la strada è ad uso pubblico, la strada è divieto di transito, escluso i veicoli di pubblica utilità con rimozione forzata, più di strada ad uso pubblico, più di questo non c'è. Comunque 21 panettoni, sappiamo che sul suolo pubblico i panettoni sono vietati, però a Milano si vede che siamo in un'isola, non dico felice, ma l'isola è infelice perché le regole non vengono rispettate. Spero che la polizia locale è informatissima su tutto, sono diverse relazioni di servizio, accesso agli atti e via. Spero che col nuovo comandante gli dia mare un'occhiata. Anche l'assessore Rotta è al corrente, sa benissimo questa situazione, la conosce, vero? Oh. No, in parte la polizia locale, se un bambino va a pestare l'erba, gli danno la multa. Dico, noi ci appropriamo di un'area, va bene così. Vabbè, ok. Io ho esposto i fatti, poi vedete voi. Va bene, grazie. Buonasera.
Grazie, prego il signor Di Benedetto, si prepara intanto la signora Lo Consul.
Buonasera.
buonasera, benvenuto al nuovo comandante dei vigili. Io mi replico ancora per una volta per 3 anni a esporre sempre le stesse situazioni, che è quello che sta scivolando sempre di più, non tanto il Municipio 9, che è solamente una parte di Milano, ma tutta Milano. Basti pensare anche che cosa c'è nel mercatino delle pulci che si ottiene in Viale Puglie. Bisognerebbe capire esattamente tutto quel tipo di materiale che c'è lì, da dove arriva e come mai vengono fuori simica. Sto allargando, ma forse ha perso il petto. Infatti gli ho detto, scusi, le ho detto esattamente come Milano sta scivolando. Cioè, quindi prendo un'occasione. No, ma via le Puglie, Piazzale Corvetto. Cioè, alla luce del sole ci sono determinate situazioni di degrado e di non controllo che effettivamente poi si ripercuotono. Questo che cosa vuol dire? Lo stesso effetto del vetro rotto. Il permissivismo è non intervenire immediatamente quando si vede un problema. Questo è quello che sta accadendo da Milano ormai da diverso tempo. Veniamo alla nostra zona, Municipio 9, con gli ultimi fatti praticamente è anche quello che fa traboccare un pochettino la goccia, l'acqua dal bicchiere. Allora, è vero che la stampa, questa sensazione di non tutela verso il cittadino, ormai attraverso i media, la stampa, è molto più elevata di quello che effettivamente è, però è anche vero che non c'è una risposta effettiva da parte delle istituzioni. Quindi io direi anche su questa cosa qui effettivamente che l'orario di prevenzione, per quello che può essere, non può essere fatto solamente in determinati orari, quindi mettere la pattuglia, far girare la pattuglia. La sicurezza è 24 ore su 24, quindi a prescindere dal fatto del sindacato, non sindacato, perché poi gli stessi vigili sono dei cittadini, hanno delle famiglie, quindi devono essere ulteriormente tutelate, quindi cercare di bypassare un pochettino questo problema qui, che è un problema effettivamente più interessante di quello che è la parte politica. Ultima cosa, ritorniamo sempre qui, quello che può riguardare il territorio del Parco Nord. Parco Nord, ancora una volta, la dottoressa Rozza sa esattamente di cosa stiamo parlando, di determinate zone che vengono attraversate dai cittadini completamente al buio e con mancanza di sicurezza. Abbiamo chiesto, anche il presidente Lardieri ne è completamente al corrente, di mettere in sicurezza sia le strade che questa situazione del parco, però siccome sono passati 2 anni ancora non si vede neanche, ma dico neanche una ruspa nel mettere a posto un marciapiede che non esiste nella via Contibiglia, che è parallela al Parco Nord. Quella via lì basterebbe fare un marciapiede e la situazione illuminazione viene risolta per 500 metri. Il resto rimandiamo a un secondo tempo. Ultima cosa, potrebbe essere un collegamento per quello che riguarda il territorio del Parco Nord, quindi i confini, perché adesso non so esattamente... Scusi,
assessore, allora, mi perdoni, se lasciamo intervenire i cittadini, poi adesso faremo una prima pausa e poi darete un giro di risposte.
Quello
però,
che,
favore,
quello che vorrei sapere, siccome questo problema qui, e partecipo anche alle commissioni di Bresso, e questo problema qui, diciamo, per quello che può essere il discorso del parco e tutte le zone confinanti con il parco, quindi riguardano anche Cinisello e così via. Su questa cosa qui, la domanda è, non possono essere a questo punto intersecate, diciamo, le soluzioni, diciamo, di controllo dalle varie polizie municipali, nel modo che effettivamente non ci sia un orario e poi uno stop per tutti? Non so se mi sono espresso. Basta, grazie.
Prego, signor Consolo. Si prepara intanto la signora Brugnatelli.
Buonasera, grazie intanto di essere qui a presentare il vostro lavoro. Io abito in Viale Fulvio Tetti. Come questa arteria, diciamo, sia questa arteria, sia Viale Sarca, sia Viale Suzzani e sia Via Piero Alberto Pirelli, che sono 4 parallele, sono funestate dall'alta velocità degli automobilisti, in particolare durante la notte, ma anche durante il giorno sostanzialmente. insomma, chiedo che venga analizzato questo problema in modo strutturale. So che è stato messo un autovelox in deroga, ma all'altezza, diciamo, tra Piazzale Ise e Cagranda, mentre la velocità tende ad aumentare verso il quartiere Bicocca, Viale Rodi, Viale, i due incroci più colpiti, secondo me, parlo per osservazione empirica perché non sono in possesso dei dati precisi, però Viale Rodi, Viale Fulvio Testi, Via Goffredo da Bussero, Via Fulvio Testi e Via Ponale, Via Fulvio Testi, sono tre incroci che sono frequentemente funestati da incidenti. A me piacerebbe che questo municipio si occupasse del tema facendo una commissione sicurezza dedicata al tema della sicurezza stradale. Come? No. Però nel frattempo i controlli anche di autovelox mobili, che sono di pertinenza della polizia locale, dovrebbero essere messi con più frequenza sia su Viale Fulvio Testi, sia su Viale Sarca, Suzzani e Piero Alberto Pirelli, perché così di notte si hanno delle vere e proprie gare automobilistiche. Ed è una situazione pericolosissima con incidenti molto molto gravi. L'ultimo, non so, in ordine di tempo, quello che a cui ho assistito io, il prete della parrocchia di Viale Fulvio Testi è stato travolto da un'auto che è passata con il rosso, ma è una cosa all'ordine del giorno, con anche ribaltamenti di auto, cappottamenti, cioè va, insomma, a un certo punto va inserito nel ragionamento un controllo più serio della velocità stradale, perché sicurezza secondo me è anche questo.
Grazie, prego la signora Brugnatelli, si prepara intanto la signora Pancieri.
Parliamo del Via Monte San Gentile.
quindi mi sono sentita dire vada in comune e faccia un rapporto. Cioè, secondo me un vigile non dovrebbe prendere nota e dare delle altre risposte, perché poi io ho fatto gli esposti, ne ho fatti diversi in questi 4 anni, però la situazione non è cambiata. E poi mi domando anche, capisco che i vigili mi dicono noi non abbiamo mezzi, non abbiamo tempo, però sono delle risposte che noi cittadini non vogliamo sentire. Cioè, piuttosto raccontateci delle palle, scusi l'espressione, no, ma per sentirsi dire io lì, scusi, non vengo perché dei miei colleghi sono già stati e sono stati menati, quindi noi non usciamo. Cioè, io questo non l'accetto come risposta. Ho ricevuto una risposta dal telefono dei vigili, sì, 2 anni fa, 2 anni fa, al municipio, qua, no, al municipio, scusi, al comando dei vigili qui di Via Livigno, ok? Segnalando che c'erano dei problemi in un esercizio nella via che le ho citato, e mi hanno detto, ah guardi, lo sappiamo, comunque noi non usciamo, dovete chiamare 113. Allora, va da sé che io vorrei sapere, il 112 o 113, che è un numero di emergenza, io lo chiamo quando vedo, che ne so, una sparatoria, una cosa veramente. Se no, chiamo i vigili, ma a questo punto mi dovete dire voi, i vigili che cosa fanno? Perché le multe non le danno più perché ci sono gli ausiliari della sosta. Cioè, il territorio non lo controllano perché dicono che comunque hanno paura. Addirittura mi hanno detto hanno paura. No, infatti io dico
assessore,
problema,
mi perdoni, io capisco la sua volontà di tutela del corpo, però avrò modo di rispondere successivamente,
io
grazie,
io
così
non
riusciamo.
Io non ce l'ho con i vigili in toto, anche perché trovo anche quelli che danno, cercano di darmi delle risposte, ma sono anche loro imbarazzati, cioè c'è dell'imbarazzo. Io per me i vigili mi dicono, guardi, cioè faccia questa segnalazione, vada lei, e io continuo a segnalare, a scrivere, a fare. Cioè, però questo mi sembra che comunque evidenti una mancanza di, primo, preparazione di questi vigili, di questi agenti, secondo anche, cioè, una preparazione anche su che come devono rispondere ai cittadini. Questo qua. Grazie.
Grazie. Prego il signor Persico, no, scusi, la signora Panceri, era lei, no, lei Panceri, prego, si prepari il signor Persico.
Buongiorno, sono una cittadina della zona Isola, siamo da un paio d'anni invasi dalla malavita, abbiamo bisogno di voi quanto mai ogni giorno di più di notte. Parcheggi abusivi, schiamazzi, venditori abusivi, la risposta fino adesso è stata troppo blanda, la gente se ne sta andando dal quartiere.
Grazie, poi avrà risposta, prego il signor Persico, si prepara intanto la signora Tumaini. Non ho ulteriori iscritti, se qualcun altro vuole intervenire ha ancora possibilità di farlo.
Buonasera a tutti, mi sono Persico, rappresentante del comitato di quartieri di Novellano di Giuffre. Sono qui per l'ennesima volta, diciamo così, perché praticamente ormai è iniziato l'inverno e come tutti gli anni iniziano le invasioni degli extracomunitari rom, che adesso, vabbè, via Murat lo sappiamo com'è messa, però praticamente adesso da piazzale Maciacchini intorno alle 11:30 di sera incominciano a scavalcare il recinto proprio del quartiere, delle case comunali, incominciano a scavalcare il recinto e si occupano e occupano le cantine dove fanno dei mini appartamenti e quant'altro. MM è intervenuta solamente a cambiare le serrature dei locali contatori, che sono state di nuovo scardinate. Infatti abbiamo i locali contatori, praticamente sono delle fogne a cielo aperto. Alcuni gruppi di più giovani di noi inquilini saltuariamente fanno delle ronde, chiamiamole così, nelle cantine proprio per vedere di allontanare queste persone. È successo circa un mese e mezzo fa che questi ragazzi, che in pratica sono i figli di noi vecchi assegnatari storici, hanno mandato via degli extracomunitari dalla cantina, perché dormivano lì, pasteggiavano lì, addirittura avevano le bombolette del gas e quant'altro. Se ne sono andati. La sera successiva uno di questi ragazzi che aveva allontanato gli extracomunitari della cantina è passato da Piazzale Maciacchini tornando dal lavoro. È stato rincorso da 3 di questi che erano nelle cantine la sera prima, con un coltello in mano. Non so se abbia fatto denuncia o meno, però la situazione praticamente tutti gli anni va a volgersi in questo modo. Come inizia l'inverno, iniziano a scavalcare. Noi come comitato di quartiere vorremmo chiedere la chiusura di questi cancelli, di questo recinto intorno al quartiere, o perlomeno che sia alzata questa recinzione, perché addirittura no, è troppo bassa, ma poi cioè scardinano, essendo una recinzione fatta a quadrati, scardinano le viti, esatto, da quella parte, quindi da Maciacchini scavalcano da quella parte. Per quanto riguarda invece la via di Novillani, dove c'è il parcheggio della strada Fondo Cieco, ecco, lì è diventato un bordello a cielo aperto, mi scusi la parola. Praticamente le prostitute che stazionano in via Murat, cioè il posto dove vanno a operare, è il parcheggio di via di Novillani. Ultimamente sta succedendo anche delle rapine al passante, alle vecchiette, diciamo così, nella via Borsa, che è una viettina molto buia, e nella via dietro, praticamente dall'altra parte del semaforo di via Populonia, cioè due vie, ecco, in 10 giorni sono successe 3-4 rapine. Ti puntano il taglierino alla gola, via la catenina, una povera signora a mezza pensione che si aveva nella borsa, gliel'hanno portata via. Quindi anche i commercianti cominciano a contattarmi, sapendo che sono il rappresentante del comitato, per dire: possiamo fare qualcosa, possiamo vedere. Dico: guardate, io più di tanto non posso fare, posso esporre la situazione, però io credo che Piazzale Maciacchini, che è un punto nevralgico della zona, se, a mio parere, deve essere più monitorato, anche perché Io Piazzale Maciacchini ci passo tutti i giorni. Se lei si fa un giro intorno alle 18:30, vede praticamente una comunità rom con tutta camera da letto, cucina, tutti insieme, che attendono, che chiudono il negozio dei cinesi e vanno a dormire sotto i portici. Io alle 6 del mattino vado a lavorare e c'è tutto.
Assessore, io apprezzo la sua volontà di confronto, però la invito nuovamente a far finire i cittadini per poi dare una replica più costruttiva. Grazie.
Però
è per giusto organizzare.
Come rappresentante del comitato, magari, visto e considerato che ci sono diverse problematiche, quello che chiederei, visto che c'è il nuovo comandante, la stessa cosa che ha detto la signora prima: quando noi facciamo le segnalazioni, soprattutto ai vigili di via Livigno, ci vengono date risposte, interverremo. Addirittura qualche volta è successo: ma si stanno picchiando, perché c'erano due che litigavano nel parcheggio ubriaco, si stanno picchiando, no, e allora lasciateli urlare. Cose di questo tipo, cioè, io per quello che mi riguarda vedo una latitanza da parte dei vigili di via Livigno, perché quando vengono chiamati solitamente non intervengono mai. Abbiamo denunciato, se lei si ricorda, un po' di tempo fa, assessore, c'erano degli scarichi abusivi all'esterno dell'entrata pedonale di via Villani. Abbiamo chiamato 3-4 volte i vigili nel momento in cui stavano scaricando, abbiamo inviato la foto con la targa, ma non è mai intervenuto nessuno. Chiediamo, se possibile, le telecamere, che sarebbero la cosa migliore, e comunque un po' più di monitoraggio. Grazie.
Grazie a lei, prego, signora Tumaini. Non abbiamo altri iscritti, rinnovo l'invito a chi volesse intervenire di
Sì, buonasera. Io Fago. Volevo segnalare semplicemente la situazione di un piccolo parchetto che c'è qui in zona, dove anni fa sono state cambiate le luci, sono stati lasciati dei punti molto bui, per cui purtroppo con quello che è successo, e oltretutto è il parchetto di via Pagani, via Brivio, via Caraffa, via Conteverde, e naturalmente la sera è invaso sempre da persone, non si sa bene cosa facciano, ed è in comunicazione, oltretutto mette in comunicazione la piazza principale del quartiere, a Piazza d'Ergono, con la fermata della metropolitana. E per le persone della mia età, insomma, è veramente da aver paura a dover passare. Oltretutto, questo nella zona dove ci sono i giochi dei bambini, non ci sono assolutamente luci, e alla sera fino alla mezzanotte, la una, è invaso da persone che non sa bene cosa facciano, insomma, si vede anche un pochettino spacciare. E il giorno dopo, io che sono nonna di tre nipotini, non posso usufruire di questi giardinetti, perché sono di questo parco giochi, perché sono veramente, anche se devo ammettere che quasi tutte le mattine vengono a ripulire. Io abito di fronte e vedo che vengono a pulire, però è la sera che fa molto paura la frequentazione. E volevo ricordare all'assessore che 30 anni fa nella nostra zona è stata uccisa una ragazza di 17 anni, e dopodiché il sindaco Pillitteri è venuto nella nostra zona a fare un incontro e aveva promesso molte più luci e molta più sicurezza. Purtroppo le luci sono quelle che sono. La sicurezza si è visto che purtroppo è successo ancora quasi la stessa cosa adesso ad Affori, e un'altra promessa che era stata fatta era anche di cintare questi giardini in modo che siano tutelati per l'uso che devono essere fatti, usare i bambini e i cani, che in questo momento, sempre parlando di sicurezza, ci sono, io sono molto spaventata avendo tre nipotini piccoli, che ci sono i pitbull liberi. Per cui devo essere sincera, giro con un coltello, perché se mi aggrediscono, io ho fatto la volontaria in pediatria, ho visto una bambina aggredita, e si era salvata, ne hanno parlato tanti in televisione, con tutti i morti, ma se io attraverso i giardini e un cane, sono da sola, un cane aggredisce il mio nipotino, cosa faccio più che gridare? Almeno mi difendo, perché è stata veramente un'esperienza brutta vedere quella bimba con tutti i denti qua, e fortunatamente non è stata presa alla giugulare. E questo è vero che non possono i vigili essere dappertutto, però forse se si incominciasse a dare, io porto sempre il paragone dei cinti di sicurezza, nessuno di noi 30 anni fa, 40 anni fa le metteva, io, i miei bambini, i miei figli che hanno 40 anni non li mettevano il seggiolino, forse abbiamo incominciato a mettere le cinture per paura della multa, però adesso nessuno di noi gira senza cinture e non mette i bambini nel seggiolino. La ringrazio, arrivederci.
Grazie a lei, prego signor Borghi, si accomodi pure.
Buonasera a tutti, io anche sono un cittadino che abito in zona 9, in particolar modo abito a Niguarda, e ho deciso di intervenire in coda, diciamo, agli altri interventi, perché credo che il problema della sicurezza ovviamente è un problema che esiste, credo che esista ovunque, in tutte le zone di Milano e in tutte le grandi città. E certamente non è un problema che può essere sottovalutato, è un problema che esiste. Io non so, sinceramente, questo forse poi ce lo potranno dire sia l'assessore che il comandante, se i dati, diciamo, di quest'anno, degli ultimi tempi, diciamo, rispetto al passato, segnalino un aumento, diciamo così, di certi tipi di reati o meno. Quello che però volevo dire è che evidentemente ciascuno di noi ha dei motivi di lamentela. Io, per esempio, abitando a Niguarda, in particolar modo proprio sulla parte che dà sul Parco Nord, sotto casa mia c'è una vietta, la via Bosisio, che è solitamente utilizzata per parcheggiare le auto per la scuola, il Cesare, eccetera. Purtroppo di notte, essendo continuando col parco, è chiaro che molto spesso accadono appunto rotture di vetri delle auto parcheggiate. La mia auto una volta l'ho ritrovata addirittura senza le ruote, proprio tutte e quattro le ruote mi hanno buttato io. Però volevo dire, al di là di questo, è chiaro che quindi motivi della lamentele ci sono, e per evitare però che questo diventi una sorta di corsa verso un impossibile miraggio, diciamo, di un paese che non esisterà mai, cioè dove saranno bandite del tutto le azioni, appunto, da parte di malviventi, furti, eccetera, eccetera. Credo che possono essere segnalate anche delle esperienze, diciamo così, positive. In che senso? Nel senso che, dato appunto i limiti alle forze dell'ordine, già chi mi ha preceduto ha detto appunto che è quasi impossibile immaginare che sia ovunque sempre presente la polizia locale, il vigile e quant'altro. Volevo segnalare, dicevo, l'esperienza che direttamente io ho vissuto, stiamo vivendo appunto nel quartiere dove abito io, del controllo di vicinato, che credo che sia un'esperienza piccola, se vogliamo, ma che in qualche maniera può dare un contributo da parte anche dei cittadini in collaborazione appunto con le forze dell'ordine. È una misura che è stata presa, che sostanzialmente si tratta di far sì che ciascun cittadino in qualche maniera si faccia carico di vigilare, ma più che vigilare, di controllare quello che succede e di segnalarlo, ovviamente non di intervenire nella maniera più assoluta, ma di segnalarlo. Esiste poi una catena per cui il responsabile di questa catena è in contatto direttamente con le forze, appunto, della polizia locale. E volevo appunto chiedere al comandante se è a corrente di questa esperienza e se pensate che appunto possa essere replicata eventualmente, o se è già tutto fatto, diciamo, anche in altri quartieri, in altre zone. Grazie.
Grazie a lei, prego signor Greco.
Salve a tutti, colgo l'occasione per fare gli auguri al nuovo comandante che si è insediato questa sera. Io parlo in qualità di cittadino e abitante di Viale Jenner. Volevo segnalare appunto una situazione di pericolo nei locali della cosiddetta ex moschea di Viale Jenner, perché nel mese di luglio era crollato praticamente un solaio, un pavimento nei piani, diciamo, inferiori della moschea. Erano, diciamo, arrivati sul luogo i vigili del fuoco, avevano sigillato, diciamo, l'accesso a una parte di questi locali. Però col passare del tempo, diciamo, questi sigilli sono scomparsi e comunque tutto il locale ad oggi viene frequentato sia, diciamo, durante le ore diurne che durante quelle notturne come dormitorio da tantissime, diciamo, persone. In particolare nel weekend, soprattutto il sabato pomeriggio, il locale è frequentato da un centinaio di bambini e quindi è una situazione che secondo me va, diciamo, sorvegliata e va trovata una soluzione, soprattutto perché nei locali, diciamo, di cui parlo, una volta, diciamo, erano adibiti a ex moschea, adesso, diciamo, il luogo di preghiera loro è stato spostato al Palasharp. Quindi, vista la situazione di pericolo e, diciamo, la numerosità di persone che frequentano il luogo, sia durante appunto le ore notturne che durante quelle diurne, tra l'altro durante il giorno, diciamo, c'è una cucina continuata, perché il locale appunto viene utilizzato da queste, diciamo, persone come luogo di cucina, come pranzo. E, a mio parere, diciamo, è una situazione di pericolo abbastanza urgente, perché non si tratta più di una situazione, diciamo, di decoro del quartiere o di altro, ma si tratta proprio di una questione che potrebbe, diciamo, se succede un fatto simile, sfiorare o finire in tragedia.
Grazie mille, prego la signora Camponovo.
Buonasera, io sarò brevissima, abito in via Taccioli 11, la mia casa costeggia col vialetto su cui ha perso la vita la signora Marilena Nese. Premesso che non la conoscevo, ma ovviamente a prescindere è una cosa che può toccare tutti i cittadini. Io volevo capire, la sicurezza nel parco di Villa Lucca esiste? Ci sono dei controlli? Ci sono degli orari di chiusura e di apertura del parco? Io sono passata diverse volte oltre l'orario di chiusura e l'ho sempre visto aperto. Ci sono tre ingressi, quello che dà su via Taccioli, quello alle spalle del palazzo nuovo che è stato costruito, non so di preciso come si chiami quella via, forse già via Ippocrate, non lo so, e il lato che dà su Govisacca. Allora, la mia domanda è, se chiudono i cancelli a mezzanotte e li aprono alle 6:30, i cancelli grandi, i cancelli piccoli come mai rimangono aperti? L'estate scorsa con il mio numero civico, i condomini e il numero civico in fianco abbiamo fatto degli esposti, li abbiamo depositati qui in via Guerzoni 38 al comando dei vigili, perché già l'estate scorsa, ma anche le estati precedenti, c'erano sempre gruppi di ragazzi che... Qui la ricevuta dice... Comune di Milano, municipio 9, via Guerzoni 38. Questo è il... Questa è la ricevuta. Niente. Allora, in sostanza, oltre l'orario di chiusura a mezzanotte, c'erano comunque chiamazzi, brusii, motorini avanti e indietro. Io mi chiedo, qualcuno controlla questo parco? Le telecamere sono funzionanti? Sì, però inquadravano il soffitto. Com'è questa storia? Una inquadrava sul fitto. Perfetto.
È l'ultimo intervento dei cittadini, assessore, poi
perché
avrà modo
le
di
dico, da giovedì mattina,
grazie,
quando è successo il fatto, io in zona vedo in giro pochissima gente. Io sono uscita l'altra mattina alle 11:30, ho fatto un chilometro scarso a piedi e ho incontrato due persone. È sempre stata una zona tranquilla, si è sempre potuto uscire, parlo delle ore diurne, io personalmente di notte giro, se giro in macchina con la chiusura centralizzata giù, però indipendentemente da quello che percepisco io in questo periodo è la paura della gente. Allora, se ci tranquillizzate e ci chiarite un po' le idee, ve ne siamo tutti molto grati.
Grazie a lei. Non ho altri cittadini iscritti a parlare, quindi darei a lei, l'assessore, la parola per le repliche. A lei, al comandante.
Grazie intanto ai cittadini, grazie al Consiglio, al Presidente Lardieri, al Presidente del Consiglio che sopporta le mie intemperanze. Io, prima di tutto, due parole le voglio dire su quanto è avvenuto a Villa Litta, poi entrerò nel merito delle altre cose, vi presenterò anche i dati del lavoro fatto in questo anno, anche per dare un quadro completo del lavoro che la Polizia Locale fa, perché poi dai numeri, che non sono statistiche, sono azioni concreti per numeri assoluti, cioè hai fatto tot cose, non statistiche percentuali, serve per dire che, mi serve per capire e far capire a ognuno di noi il lavoro che viene svolto. Poi non è detto che il lavoro che viene svolto, anzi, non si è fatto abbastanza, si deve fare di più, si deve migliorare, si deve mirare ad alcune realtà particolari, ma tutto si può dire tranne che la Polizia Locale e l'amministrazione non abbia operato all'interno di questo territorio al fine della sicurezza. Però questo lo vedremo prima. E capisco anche, vi ringrazio perché ho trovato un'assemblea pacata di persone educate e che hanno posto problemi veri, e capisco anche la paura, ma anche lo sconcerto, perché è la cosa che ci siamo detti io e il Presidente quella mattina quando abbiamo avuto la notizia e ci siamo precipitati a Villa Litta, per due ordini di motivi. Un motivo è perché Villa Litta è un luogo estremamente vissuto ed estremamente partecipato dai cittadini, e i fatti avvenuti sono avvenuti nell'area, perché poi ce ne sono luoghi bui su cui bisogna invece migliorare, ma sono avvenuti nell'area più illuminata del parco e contemporaneamente in un'area servita da telecamere. sulle 6 telecamere che ci sono al parco di Villa Litta risultanti tutti funzionanti, una telecamera era stata spostata. Adesso io non sono in grado di dirvi se era stata spostata prima o dopo, sicuramente durante era già spostata. Ed era quella che si ha detto, avete letto anche sulla stampa, che risultava con l'occhio di visione in alto e quindi sul tetto, ma era una che non ha impedito l'individuazione del viso dell'assassino. Sappiamo che bianco, poi lascio sul merito le questioni dopo, quando ho finito, al comandante, perché credo che mi sto addentrando su un terreno che non è mio, ci sono delle indagini in corso, quindi qui non potremo neanche più di tanto sul fatto, ma mi sembrava importante chiarire il tema delle telecamere. A, perché è una domanda arrivata precisa dai cittadini e chi frequenta il parco deve sapere che le telecamere sono funzionanti. Quella che è stata spostata è funzionante, lo era anche nel durante. Nello scaricare le immagini si è visto che c'era una telecamera che aveva la visione storta, non corretta, ed è stata rimessa nella sua posizione. Non sono in grado di dirvi se è stato uno spostamento per una pallonata, perché il sistema nostro riceve l'alert quando, e anche A2A che gestisce le telecamere, quando una telecamera si spegne che non è funzionante, quindi parte immediatamente la riparazione. Qui l'alert non c'era perché la telecamera è funzionante e quindi solo nel controllare la visione si è vista che è spostata. La polizia locale dalla centrale operativa di Via Drago controlla tutti i 2000, e adesso vi dico quante sono le nostre telecamere e in che tempistica. Il comune di Milano oggi ha 2147 telecamere e periodicamente, cioè tutti i giorni, a gruppi ne controlla la visione, ma non si riesce a controllare nello stesso giorno tutte contemporaneamente la visione delle 2147 telecamere. A rotazione si controllano tutto in capo a un mese, ovviamente. Quindi non siamo in grado di dirvi, non sono in grado di dirvi se quella telecamera sia stata spostata prima, un giorno prima o una settimana prima, perché nel controllo della visione, quindi per continuo quotidiano che fa la polizia locale a giro, e abbiamo l'analisi fatta quando è stato il giro precedente. Questo per dire due cose: primo, che quindi le telecamere sul parco funzionano, hanno permesso di restituire un'immagine e un viso, questo no, lo si deve da quelle telecamere. Aggiungo anche che guardate che in questi giorni noi state, non vedete divise, però stiamo parlando anche di un luogo, perché lo sconcerto e quindi la condivisione della vostra preoccupazione, mia e vostra, sta nel punto che lì avevamo anche a 50 metri la caserma dei carabinieri. Quindi il tema vero è, se poi ho un assassino pazzo o qualcosa del genere, prescinde dal luogo. Però poi io lascio su questo tema, l'ho trattato troppo perché, ripeto, ci sono delle indagini in corso e credo che su una cosa siamo tutti d'accordo: bisogna individuare l'assassino, arrestarlo, e io ho grande fiducia nella Polizia di Stato e negli inquirenti milanesi. Fino adesso assassini in libertà non ne abbiamo, li hanno sempre arrestati tutti. Adesso torno al tema, ai temi che mi avete posto, però mi sembrava importante per dire, attenzione, guardate che non siete soli sul parco, c'è la gente, magari oggi, perché qua c'è l'assassino in tutta l'area che si sta cercando. Aggiungo anche che i vigili di quartiere, che adesso andremo col presidente Larvieri a presentare in tutti i quartieri, avranno anche un compito diurno, perché poi c'è il tema notturno, anche di polizia di prossimità, proprio per avere, infatti saranno in bicicletta, già se li avete visti ci sono già, c'è stata una sperimentazione a luglio, ma da settembre sono a regime su tutte e tre le zone, fra cui Astori, se non ricordo male, Comasina Abruzzano e poi e Maciacchini in Bonate e Villani, il quartiere che sta tra Maciacchini e Villani. Manca, come dire, noi abbiamo chiesto a ogni municipio di individuare tre quartieri, perché a differenza delle esperienze precedenti, andiamo lontani, siamo partiti ad analizzare le esperienze da Tognoli per tutte le altre amministrazioni successive, il dato vero è che ogni volta si impegnano non più di 258-260 persone, ma puntualmente si è sempre preteso di fargli pattugliare tutta la città. Il risultato finale è che per tre mesi funzionava e poi la polizia locale non c'era più in giro. Allora abbiamo scelto di puntare ai quartieri che i municipi ci hanno indicato, la scelta dei tre, e perché questo permette di fare un lavoro serio nei quartieri che hanno più necessità, e i vigili tornano in bicicletta proprio per permettere a ogni cittadino di poterlo fermare per poter interloquire. Si aggiungono anche una pattuglia al mattino e una pomeriggio di autoquartiere che va in supporto in macchina o ai vigili quartiere se hanno bisogno, o intervengono sugli incidenti stradali del quartiere e comunque pattugliano anche loro il quartiere, che chiaramente è un'attività diurna. Rispetto alla precedente amministrazione siamo passati però ad avere l'attività dei vigili quartiere in questo quartiere dalle 7:30 del mattino alle 7:30 di sera. Io adesso entrerei nel merito, perché nei numeri e nei dati troviamo anche molte risposte, e nei numeri che degli atti fatti vediamo un metro anche del controllo che in atto c'è. Su molte attività, vi faccio un esempio, l'attività antispaccio si fa in borghese, perché ci sono attività che si fanno in divisa, ma molte attività, se vuoi beccare qualcuno, lo devi fare in borghese. Quindi tante volte uno non vede, ma in realtà c'è qualcun altro che sta lavorando. Io vi ricordo solo che specialmente la zona in Bonate è uno dei luoghi dove c'è lo spaccio di Chabot, che è una delle droghe più pericolose che esistono in questo momento, e sono per esempio arresti e sequestri importanti fatti dalla polizia locale, naturalmente in borghese, perché se erano in divisa non avrebbero beccato nessuno. Poi ci sono invece i luoghi dove è utile, come dire, è utile farsi vedere invece in divisa. In più noi abbiamo, rispetto a un anno fa, sulle aree verdi, e poi ripeto troviamo i numeri sulle aree verdi, rispetto a un anno fa abbiamo predisposto un servizio che partiva partito a maggio e si è concluso come servizio mirato, non che adesso non vengano controllati, e che si è concluso a settembre. Abbiamo scelto quel periodo per fare dei servizi mirati e concentrare, perché in estate sappiamo col bel tempo che sono veramente mal utilizzate le aree verdi da bivacchi di vario tipo e di vario genere. Come continuano i controlli, e i vigili quartieri in bicicletta durante il giorno lo fanno, continuano comunque i controlli anche nelle aree verdi adesso d'inverno e d'autunno. Come ci sono parecchi servizi congiunti al mattino presto tra polizia locale e ANSA per andare a sloggiare i bivaccatori che stanno in queste aree, a pulire e anche a controllare con i cani se ci sono in boschi di droghe, perché una delle questioni che fa la polizia locale è anche quello di controllare le aiuole, perché spesso gli spacciatori nascondono nelle aiuole perché così nessuno gliele trova addosso, e quindi o i cestini, ma ci preoccupano di più le aiuole per i bambini, perché nascondono le parti comuni, così fino a quando non lo becchi che lo va a prendere e lo sta consegnando a qualcuno, addosso non gli trovi niente. E quindi c'è un lavoro molto serio con i cani per pulire queste aree. Io adesso non voglio tediarvi con i numeri, poi mi sembra importante darvi delle cose, darvi un senso del lavoro che fino ad oggi si è svolto. Ripeto, la sicurezza contiene, la sicurezza riduce, ma sicuramente non è mai sufficiente. E fino a quando, qualcuno qui diceva, i dati sono scesi, conta poco, cioè i dati sono scesi, ma fino a quando ci fosse solo un reato che mette in condizioni di insicurezza un mio cittadino, non si è fatto abbastanza. Qui nessuno vuole vendere il fatto che va tutto bene, madama la Marchesa, anche se il termine è poco istituzionale, ma rende chiaro i concetti. Qua il tema è capire se stiamo operando su un percorso che dobbiamo migliorare, ed impegno, e che tutti insieme dobbiamo migliorare. Poi vado anche a una serie di proposte, o se invece c'è veramente solo abbandono. Allora, siccome purtroppo, per fortuna, non c'è solo abbandono, poi ci sono dei problemi precisi, certi luoghi precisi e incistati in un determinato modo. Penso a Giuffre Villani, via che conosco da moltissimi anni. Lavoro svolto, io parto qui, la prima pagina è un numero complessivo di interventi di polizia giudiziaria, perché una cosa è l'attività di polizia giudiziaria, una cosa è l'attività di polizia locale a 360 gradi. Queste sono le attività, diciamo, di reati, piccoli o grandi, che possono essere considerati. E quindi sono attività di polizia giudiziaria. Poi c'è anche l'attività di polizia amministrativa, se parliamo delle multe, anche, ma anche la non area fa polizia. C'ha una quota di polizia amministrativa, ma ogni agente ha la quota di polizia giudiziaria. Questi sono gli interventi solo di polizia giudiziaria. Io vi dico solo che nella zona 9, nell'anno ottobre 2016, 17, sono state fatte 3.461 attività di polizia giudiziaria, intervenendo, do le macro, per 179 interventi per furto, per 957 reati, sequestro e ritiro documenti, per attività connesse al codice della strada, ma reati, non le multe di divieto di sosta, e si è intervenuti 957 volte. Le generiche sono non dettagliate, perché poi dicevo 179 volte per furti, sono state controllate, identificate per immigrazione 181 persone. Questi sono atti, ognuno di questi c'è una pattuglia che l'ha fatto. Controllo di reati ambientali e inquinamenti, quindi gli sversamenti, 12. Occupazione di edificio o appartamento, 81 interventi. Vi ricordo per esempio l'ultimo sgombero ripetuto due volte su via Crespi, la scuola di via Crespi, assieme chiaramente alla questura, perché è un grande sgombero. Ma la polizia locale, se sono interventi di piccole occupazioni in termini numerici, intervengono in prima persona. Poi sono 18 interventi di 30 interventi per reati per lesioni personali volontarie, 18 per ricettazione, 6 interventi per truffa, 44 interventi per violenza e resistenza pubblico ufficiale, 207 interventi per abusivismo commerciale e poi 327 che sono varie. Andiamo, diciamo, a questioni più di sostanza. Sono state nella zona arrestate 67 persone dalla polizia locale. Questi non sono i dati dei reati in zona 9, perché noi non possediamo i dati di polizia di Stato, carabiniere. La polizia di Stato ha i nostri, ma noi non abbiamo i loro. Quindi queste sono, è solo l'attività fatta dalla polizia locale. Questi dati poi il Presidente li potrà consegnare a tutti i consiglieri, perché noi li lasciamo.
Sì, Assessore, se mi permette, vorrei appunto informare che tutte queste slide saranno alla disponibilità dei consiglieri già nei prossimi giorni.
Sì, sì,
non c'è bisogno quindi di fare foto agli schermi.
Che andavamo con le foto per dire guardate che li avete, perché noi li lasciamo. Non è che ve li facciamo vedere e poi ce li portiamo via. Dicevo, sono state arrestate 67 persone, 37 per spaccio di stupefacenti, 16 per furto aggravato, 8 per resistenza, 6 per lesioni. Sono state denunciate a piede libero 753 persone, 146 per furto, 82 per guida in stato di ebbrezza, 43 per invasione di terreni e andiamo ai campeggi, come diceva prima un cittadino, sono i campeggi questi, 27 per danneggiamenti e 455 per altri reati. Sono stati sequestrati 13 chili, ve la dico in chili e non in grammi, se no sono 13.695 grammi tra hashish e marijuana. Sto parlando solo del lavoro della polizia locale, insisto, eh? 11 di cocaina, 3 di eroina e 1920 grammi di chabot. Per questo ve l'accennavo prima. E vi dico anche principalmente in area Maciacchini. Quindi, per dire, non è vero che Maciacchini la sera non c'è nessuno. Chiaramente in Borghese, se no tutta sta roba che vi sto dicendo non si sarebbe potuta fare. Sono stati presso immobili comunali operati 15 sgomberi in flagranza, 4 recuperi e sono stati recuperati perché invece erano occupati, i 15 in flagranza abbiamo evitato che li occupassero, e 39 alloggi sono stati ispezionati, perché la polizia locale, in base agli indirizzi della giunta, quando ci arrivano segnalazioni di certe situazioni, va anche a ispezionare gli appartamenti, naturalmente nelle proprietà del comune di Milano, e dove invece può operare, e poi in zona 2, quindi non vi riguarda, lo racconterò alla zona 2, che già se no vengo lunga qua. Non sto qui a segnalarvi dettagliatamente, vi dico solo che sinistri stradali rilevati, incidenti 1978. Questo significa che minimo, di più sì, di meno no, almeno 4.000 uomini e donne sono state impegnate solo sugli incidenti stradali in zona 9. Lo dico alla cittadina che giustamente e opportunamente si lamentava delle risposte che riceveva dalla polizia locale, poi magari... Non so la risposta di 2 anni fa, non riuscirei a risalire più che alla gente che l'ha data, ma sicuramente migliorare la qualità della risposta fa bene alla salute di tutti, però ci sono delle priorità, perché anche in una giornata normale di settimana non è che la polizia locale aspetta che succeda qualcosa per lavorare. Quindi in una normale attività quotidiana ci sono le pattuglie dedicate alle emergenze, ci sono le pattuglie dedicate alle altre attività, e sugli incidenti stradali chiaramente si va per priorità. Prima va l'incidente mortale, poi quello con feriti, poi quello più grave, fino ad arrivare anche al problema che uno aspetta 2 ore prima che arrivi la pattuglia. Però è un tema di priorità, e priorità rispetto al bisogno del cittadino, non rispetto a cosa fa comodo alla polizia locale. Poi queste sono le segnalazioni che si fanno per quanto riguarda le segnalazioni di cose rotte e quant'altro. Non mi ci appassiono, ma questo la polizia locale fa la segnalazione. Poi è l'altro soggetto che si deve attivare per operare. Quindi non sempre i tempi non li detta la polizia locale. Noi dettiamo eventualmente il segnale, è quello, cioè, e poi la luce è andata male, il semaforo rotto, questo, che vengono tutti segnalati, compresa la buca, poi ci sono altri enti che si devono attivare. Quindi anche qui io vado veloce sulle relazioni di servizio, vado veloce ma vi do il numero. 858 relazioni di servizio per ognuno di queste voci, significa che qualcuno si siede e si mette a fare la relazione di servizio. Mi spiace segnalarvi gli immobili abbandonati. La polizia locale sta facendo un grande lavoro di ripulisti sugli immobili, sui veicoli abbandonati, che è un elemento di ordine e anche una sensazione di sicurezza per i cittadini. E come vedete ne sono stati rimossi 329 e 42 senza targa, per 371, però senza targa, ma 329 non è che più uno vede, cioè deve poi risalire che è abbandonato, che non ha l'assicurazione, cioè si deve trattare una pratica. Ma questo è un numero importante, perché sappiamo bene, specie io mi ricordo, vale per Neguarda ma anche per altri quartieri, quanto spesso anche i motorini rubati e quant'altro vengono imboscati nei cortili delle case popolari in giro per la città. In questo senso, stiamo collaborando sia con MM, ma dovremmo chiudere un accordo anche con Aler per proprio i veicoli abbandonati anche nei cortili interni di Aler. Quando troviamo aggancio per collaborare, noi collaboriamo. Adesso c'è il controllo del territorio sulle aree verdi. Maggio-settembre piano sulle aree verdi. Non voglio stare qui a dedicarvi e ad annoiarvi per singolo area verde, ma voi vedete, e mi sembra importante, che questo piano, io poi vi do i numeri in totale, poi tanto avete il dettaglio area verde per area verde, lo dico ai consiglieri, ma per andare veloci e non tediarvi molto, vi do i numeri totali delle attività svolte, ma non lo trovo, eccoli qua. Sono stati fatti solo da maggio a settembre 2017, per ogni area verde qui menzionata, cioè nelle aree verdi della zona, sono stati fatti 3.264 sopralluoghi, perché erano servizi mirati. C'erano i giardini che venivano visti tutti i giorni in orario diurno, e poi c'erano i servizi serali e i servizi mirati per il weekend. Sono state, non sto qui, poi si mette il quadro degli esiti negativi quando non è stato trovato nessuno. Sono state le sanzioni del codice della strada 218. Ma mi piace segnalarvi le persone allontanate. Il numero di persone allontanate è di 1324 persone nell'arco di questi sopralluoghi e controlli. Ci sono, e si emerge anche da questi numeri, se li guardiamo in dettaglio per ogni area verde, dove c'era più assalto, dove meno. quindi ti dà anche un riscontro un po' del quadro, perché è chiaro che dove abbiamo sgomberato di più e vuol dire che era dove c'era più l'assalto, dove abbiamo sgomberato di meno e dove era meno assaltato l'area verde. E sono state controllate, significa identificate, 278 persone. Voi sapete, lo dico ai cittadini, i consiglieri lo dovrebbero già sapere, che la polizia locale non ha l'accesso alla banca dati giudiziaria. Quindi se incontra, sì, non uso la parola SDI perché volevo dare un chiarezza ai cittadini. Quindi se un agente di polizia locale incontra Carmela Rozza, a meno che Carmela Rozza non fa atti strani o suscita sospetto, se la carta d'identità è in ordine ed è tutto in ordine, Carmela Rozza è una gran brava ragazza. Poi chi lo sa cosa ha fatto? Non c'è la possibilità per la gente di andare oltre la carta d'identità che ha davanti. A questo punto, davanti ai sospetti o a gente senza documenti o davanti a gente che non ti convince, devi portartelo in ufficio e poi devi chiedere alla Polizia dello Stato o ai Carabinieri il favore di controllarti Carmela Rozza. Questo è tempo che perde un agente ed è anche tempo di assenza nel sapere chi c'ha davanti, sia per la sua sicurezza, ma sia anche per la vostra. Il ministro Minniti ha inserito nella legge sulla sicurezza urbana l'accesso allo SDI. Adesso bisogna trovare gli accordi più che altro con i papaveri della forza dell'ordine, non con i politici. La politica ha fatto l'atto, adesso i papaveri, non con la gente che lavora tutti. Ma io non conto che si arriverà, devono fare un decreto per questo. Andiamo ai campeggi, come diceva il nostro cittadino prima. Lavoro costante e continuo. Il nucleo problemi del territorio, che si occupa principalmente di questo, specialmente nel periodo delle carovane sinti camminanti siciliani, abruzzesi, che ho scoperto anche che ci abbiamo i piemontesi, questa l'ho scoperto ultimamente, fanno 100 chilometri al giorno le pattuglie, perché si allontana in continuazione. A segnalazione che riceviamo dal presidente, dai consiglieri, da chiunque, dai comitati, si interviene, partono le pattuglie ad allontanare. Adesso il comandante sta cercando addirittura di strutturare il servizio in maniera strutturata, nel senso non vivendolo sempre come un'emergenza, ma controllando a giro le zone, ma rimane sempre l'emergenza della carovana che è arrivata adesso e che bisogna allontanare. E come vedete i numeri sono...